quando il momento giungerà, quando la mia armatura deporrò e in pace a casa dimorerò. Operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, allora a casa riuniti saremo. Non conosco gioie in terra serene, nel luogo di pace e rifugio. Questo mondo è un deserto di dolore, questo mondo non è la mia casa. Operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, a casa riuniti saremo. A Gesù Cristo fuggì a riposare, mi offrì di cessar di vagare, e mi poggio in aiuto al suo petto finché a casa mi condurrà. Operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, a casa riuniti saremo. Cercai subito al fianco del mio Salvatore, i miei passi non vagheranno più. Con lui affronterò la marea gelida della morte e raggiungerò la mia casa celeste. Operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, operiamo finché Gesù viene, a casa riuniti saremo.
Numero 227 ora, raccogliendo bei covoni. Mi piace cantare questo, è perché è un cantico missionario e in qualche modo mi tiene su il morale. 227 è il numero dell'inno. Benissimo. Ora, l'inno di chiusura proprio. Ora, tutti, uniamoci subito su questo ora. Vi piacciono questi vecchi cantici? Dite amen se vi piacciono. Meraviglioso. Benissimo. Tutti insieme ora. Ai lontani campi di raccolta oggi andremo, lieti raccogliendo covoni, oh bei covoni. Dall'inizio dell'alba fino a sera lavoreremo con forza, raccogliendo covoni, oh bei covoni. Raccogliendo covoni, bei covoni. Raccogliendo covoni, bei covoni. Oh, lode al Signore, siamo in viaggio per la terra del giorno senza fine, raccogliendo covoni, oh bei covoni. Per monti, colli e pianure mieteremo il grano, raccogliendo covoni, bei covoni. Sì, lavoreremo lontano e vicino, mai verremo meno né temeremo, raccogliendo covoni, oh bei covoni. Ora tutti, dai! Raccogliendo covoni, oh bei covoni. Raccogliendo covoni, covoni d'oro, bei covoni d'oro. Lode al Signore, siamo in viaggio per la terra del giorno senza fine, raccogliendo covoni, bei covoni. Solo un momento ora, quando arriviamo di nuovo a quel punto, lode al Signore, siamo in viaggio per la terra, indichiamo verso l'alto, per la terra del giorno senza fine, raccogliendo covoni. Proviamo il coro ora, dai. Lode al Signore, siamo in viaggio per la terra del giorno infinito, raccogliendo covoni, bei covoni. Bene, ora riprendiamolo, benissimo. Canteremo e pregheremo, alla voce del nostro Maestro obbediremo, raccogliendo covoni, oh bei covoni, mentre entriamo in terre straniere, facendo quel che il nostro Signore comanda, raccogliendo covoni, bei covoni, raccogliendo covoni, bei covoni, raccogliendo covoni, bei covoni. Oh lode al Signore, siamo in viaggio per la terra del giorno senza fine, raccogliendo covoni, bei covoni. Ora alziamoci se volete. Oh maestro di vita, ti vediamo nel libro che si chiama Bibbia, in un quadro drammatico stamane, mentre ci viene da pensare che fosse una bella domenica mattina, quando eri seduto sul monte, riunisti i tuoi discepoli intorno a te e gli insegnavi nelle beatitudini proprio le cose che dovevano fare. Tu dicesti, beati i mansueti, perciò che erediteranno la terra, beati i poveri in spirito, perciò che il regno di Dio è loro. Voi sarete beati quando gli uomini vi avranno vituperati e perseguitati, e mentendo avranno detto contro voi ogni mala parola per cagion del nome mio. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. In questa maniera ha insegnato a tutti noi che dovremmo pregare così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici dei nostri falli, come noi ancora li rimettiamo a coloro che commettono falli contro di noi, e non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno, perciò che tuo è il regno e la potenza e la gloria in sempiterno. Amen. Ora le classi possono prendere i loro posti. La classe degli adulti venga avanti se riesce, mentre i ragazzi eseguiranno per noi Nuvola e Fuoco. Ora, ci sono dei posti vuoti davanti, se alcuni di voi, all'estremità, in fondo, so che il nostro tabernacolo non è, l'acustica di qui non è tanto eccellente, perché abbiamo un rimbombo tra ognuno di quei pilastri lì e le travi che scendono, c'è un rimbombo. Se volete venire un po' più vicino, ci sono dei posti, siete più che benvenuti, mentre lo stiamo facendo, se lo desiderate. Giriamo ora a Genesi il capitolo 22 e poi giriamo anche a Romani il capitolo 4, giusto per un breve messaggio di stamattina prima del servizio di guarigione nel nostro insegnamento di scuola domenicale. Genesi 22. Qualcuno ha bisogno di una Bibbia? Avete dimenticato la vostra? Se l'avete dimenticata, alzate semplicemente la mano se volete una da cui studiare. Ne abbiamo diverse qui dietro, saremo contenti di farle portare subito da voi, da uno degli uscieri, se ne desiderate una. Ho visto delle mani alzate. Fratello Roy, voi, fratelli, se vorreste venire per un minuto, distribuirle là in fondo. Sarebbe ottimo. La signora Harvey qui, la signora G.H. Harvey da Danville, Illinois. Hai il tuo bambino con te? Benissimo. Faremo la preghiera fra poco per lui. Benissimo, signora Harvey. Benissimo, ora parleremo solo per un po', cioè avremo la scuola domenicale. È consuetudine qui che abbiamo la nostra lezione di scuola domenicale, ma mentre sono presente a casa, beh, di solito io, loro cedono il loro posto e mi lasciano fare la scuola domenicale a motivo della preghiera per i malati. E poi il nostro pastore porterà il messaggio per il mattino, subito dopo questa parte del servizio, e cercheremo di dargli il palco proprio il più in fretta possibile, entro le 11, se il buon Signore vuole. Ora, ci sono molte richieste, io prego per tutti voi continuamente, ovunque, e voglio che voi preghiate per me. Ho qualcosa, il motivo per cui sono a casa per così tanto tempo in questo periodo. Sto cercando la via divina di Dio da seguire nei miei prossimi servizi, come gli ho promesso che avrei fatto. Ora, non sto cercando di far premura al Signore, perché Egli conosce tutte le cose, ma Gli sto chiedendo di mostrarmi una visione di cosa devo fare e dove sarà il mio prossimo spostamento. E da quando sono tornato dall'Africa c'è stata solo una visione che ha avuto luogo ed è stato l'altra mattina. Poi è venuta due o tre volte durante il giorno e credo che Egli sia vicino ora. Di solito le visioni arrivano in gruppo. Se avete notato nella Bibbia sulla I nostri fratelli dei tempi passati che di solito un gruppo di visioni così arrivava a Daniele o a Giuseppe e poi c'era uno spazio di tempo a quel punto dove non ce n'erano. Mi sono spesso chiesto se dovessi tenere i miei servizi nel modo in cui li ho tenuti, solo pregare, o forse arriva una dozzina, due per serata o qualcosa del genere, dove ce ne sono migliaia che attendono. E continua proprio a venirmi in cuore che non dovrei farlo, che Dio mi aveva dato l'autorità di mettere le malattie, di spezzare il potere di Satana. E mercoledì sera, una settimana fa, sono sceso qui al tabernacolo e c'era un gruppo di persone che si era radunato dentro. Così mi sono steso proprio come un vello davanti al Signore e ho detto: Signore, non sono mai uscito. Ho molte volte, ho sempre chiesto alle persone. Per prima cosa, credete? Quanto credete? Credete che io sia in grado di compiere questo? E tutte queste diverse cose del genere. E poi aspettavo e li facevo salire sul palco e aspettavo fin tanto che vedevo una visione. Vedevo proprio esattamente cosa stava accadendo. Poi lo pronunciavo proprio com'era. Avveniva così lentamente. Riuscivo a stento ad arrivare alle persone. Ma qualche giorno fa mi stavo chiedendo... Molte volte stavo sul palco dove forse c'erano 100.000 persone, tutto ad un tratto un qualcosa di molto audace cresceva proprio in me e andavo dritto avanti e chiamavo quel demone e lo cacciavo e ho pensato, è strano. E poi ecco che mi metto a pensare, molti di voi hanno letto il mio piccolo libro, senza dubbio tutti qui dentro e dei molti avvenimenti in merito, li vidi una sera a Portland dove un demone, e oh my, un uomo che pesava 300 libbre all'incirca e correndo verso il palco e disse, beh tu ipocrita, disse, ti farò vedere quanto sei uomo di Dio, era un pazzo uscito dal manicomio e corse fino al palco e stava per rompermi il collo e 500 predicatori subito indietreggiarono da lui e lui tirò indietro il braccio e disse, ti romperò ogni osso del corpo e io pesavo 128 libbre. E lui circa 300 e molto petoruto e oh, che uomo potente era, ben capace di portare a termine le sue minacce. E nel bel mezzo di questo, beh, ci fu proprio qualcosa che si mosse su di me e mi avviai dritto fuori dove era lui. Disse, stasera ti romperò ogni osso del tuo gracile corpo. Io dissi perché hai sfidato lo Spirito di Dio, stasera cadrai ai miei piedi nel nome del Signore. ecco adempiute le due profezie. E si precipitò avanti verso di me e disse: ti farò vedere ai piedi di chi cadrò io. E mi sputò in faccia quando salì e tirò indietro il suo enorme pugno. Proprio in quel momento dissi: Satana, esci dall'uomo. E tirò su le braccia e gridò e cadde sui miei piedi al punto che dovette toglierlo la polizia. Ora, lui non aveva fede in me, non credeva in me. E vedo che occorre una sfida coraggiosa. Ho pregato per tutti quelli fattisi avanti. L'altra sera c'erano persone qui, una donna non riusciva a parlare. Appena il potere di quel diavolo fu sfidato, lei parlò normalmente. E c'era una signora qui che aveva un grande gozzo sulla gola. Mi avvicinai semplicemente a lei e dissi: Satana, io ho l'autorità di spezzare il tuo potere, devi uscire da lei. Dissi: se n'è andato. Dissi: lo credi? E lei disse: sì. Dissi: benissimo, vai a casa e mettiti un filo intorno al collo e misuralo, vedi quanto è grande, e ogni 3 giorni taglia il pezzo di filo da lì, vedi come inizia a ritirarsi. Il primo giorno ci fu circa tanto così, il secondo giorno circa così e il terzo giorno circa così, dove era diminuito, vedete? E lo stesso filo, lei lo portò qui sul palco. E allora inizio a sentirlo arrivare e sto proprio chiedendo a Dio: sarà quella la sua divina volontà? E l'altra mattina intorno ho una bambina di 8-10 mesi, la piccola Sara, ed è un dolce tesorino. E non sono riuscito a stare tantissimo con lei, e l'ho viziata, lo ammetto, proprio a tenerla sempre in braccio. Anche voi lo fareste se non riusciste a vedere quella testolina d'amore più di quanto io riesca a vederla, sapete? Solo ogni tanto, quando sono a casa, perciò io credo d'averla viziata un bel po'. Sta mettendo dei denti e si è ammalata tanto. Deve aver anche preso la dissenteria. Sta girando. Credo che anche alcuni vostri familiari ce l'abbiano. Molto ammalata. Vomito e dissenteria. E perciò lei stava piangendo. Sua mamma era così stanca. Non si è nemmeno svegliata. E neppure io. E mi sono svegliato e stavo dormendo in fondo nella seconda stanza dalla sua, e sua madre e lei lì dentro, e la bambina e io stavamo dormendo nell'altra stanza, la piccola Rebecca. E così Billy Paul si trovava con sua nonna quella notte. Perciò mi sono svegliato, ho detto, cosa mi ha fatto svegliare così? Ho sentito la sua voce dire: vai dalla tua bambina e dalle un sorso d'acqua. Sono entrato nella stanza e stava piangendo. Aveva pianto a lungo. Deve non aver svegliato sua mamma nella sua culletta. Ero andato a prendere un bicchiere d'acqua quando sono entrato. La piccolina si è quasi bevuta tutto il bicchiere d'acqua e a quel punto, nella sua condizione, in quel momento, con la dissenteria che aveva avuto, davvero ho pensato: non è così amabile. Quanto è dolce egli a fare così. È la seconda volta o la terza volta. Una volta mi trovavo a Sioux Falls, lei aveva solo 3 mesi, era stesa su un letto, sua mamma era uscita per parlare a delle persone, io mi stavo facendo la barba, così preparandomi per andare alla riunione. E mi trovavo là in piedi a radermi e sentì l'angelo del Signore dire: prendi la bambina subito. Posai il mio rasoio, corsi e solo un mezzo minuto in più e se ne sarebbe andata. Stava sul letto alto circa così e aveva tutte e due le braccia, stava proprio rotolando e aveva rotolato la testa, la testolina ciondolante, il braccio proprio scivolando. Dovetti correre subito per afferrarla proprio mentre cadeva. Lui è amabile, dolce. Un po' di tempo dopo questo c'era una ragazza, forse seduta qui stamane, non la vedo, ma viene ogni tanto. È un membro di una chiesa di New Albany, una chiesa molto rinomata, una famosa chiesa di New Albany. Sono stato laggiù. Lei vuole, ha una malattia mentale, una specie di psiconevrosi e non riesce, non lascia nemmeno la città o qualsiasi luogo. Inizia a gridare, a piangere e così via. Così io avevo pregato per lei 2 o 3 volte, non so perché, ma qualcosa non mi lasciava sfidare quel demone. Non so, non riuscivo proprio a farlo. Lei è una buona amica di un'infermiera che vive lì nel vicinato. Sono venuti lì, lei stava peggiorando, era stata in quella condizione da circa 8 anni. E così lei è venuta l'altro giorno e ha detto, le ho detto, sorella, l'unica cosa che so è che c'è un motivo lì da qualche parte, io non so di cosa si tratti, ho detto io, se tu potessi venire, lei ha detto, sì, è pregato per me, il mio pastore, e ha detto, il mio pastore mi ha mandato qui, ha detto, vai a trovare il fratello Billy e vedi cosa dice. Beh, ho detto, bene, non so, sorella, ho detto, io sono proprio come il tuo pastore. Ho detto, hai confessato tutti i tuoi peccati? Tutto. Un insegnante di scuola domenicale, ha una classe numerosa e svolge un buon lavoro, ma ciò era sospeso proprio su di lei. Beh, io non sapevo cosa fare. Potete proprio immaginare come mi sentivo. Io non sapevo cosa fare. L'abbiamo portata nella stanza. Ho detto, va bene, vieni. Quando le persone sono venute, abbiamo proprio fermato tutto. L'ho portata in una stanza, mi sono seduto e ho iniziato semplicemente a parlare di genealogie e del principio, dell'origine del tempo e di tutto, e l'osservavo. Avvenne quella stessa mattina. Dio è sempre lì nel momento cruciale, sapete? E dopo un poco ho guardato fuori, ecco arrivare una visione in movimento. Ho visto un'auto che andava speditamente. Ho detto, le tue condizioni avevano qualcosa a che fare con un'auto. Lei ha detto, no, non mi sono mai trovata in un incidente. Ho detto, rimani proprio seduta umile. Ho detto, ti vedo in una macchina, vieni quasi colpita da un treno. Lei è saltata. Ha detto, oh, ho detto, sì, e non sei con tuo marito, sei con un altro uomo. Tuo marito era oltreoceano in guerra a quel tempo. Sono andato avanti e ho iniziato a descriverla nei dettagli. Ho detto, le cose che hai fatto, le cose immorali, gliene hai detto una parte, ma non gli hai detto tutto. E ha iniziato a gridare tenendosi il viso così. Ho detto, stavi anche per fare un'operazione non molto tempo fa per le tue tonsille e temevi di fare l'anestesia, temevi che potevi dirlo sotto l'effetto. Lei ha proprio gridato ed è caduta a terra, ha detto, è la verità. Io ho detto, come puoi mai arrivare da qualche parte con quello in sospeso? Ha detto, ho chiesto a Dio di perdonarmi. Ho detto, non hai peccato contro Dio, hai peccato contro tuo marito e i voti. Ho detto, ritorna e mettilo a posto, poi vieni, allora posso controllare quel demone, vedi? E ho detto, a proposito, tuo marito, ho descritto il suo aspetto, non lo avevo mai visto in vita mia, ho detto, ha la stessa cosa da confessarti. Ho detto, ora se non ci credi, chiamalo al telefono e digli di incontrarti. È rientrata e lo ha chiamato al telefono, si sono incontrati per la strada e sono tornati qui, lacrime che scorrevano sulle guance, perdonandosi. Il demone l'ha lasciata e stava lì, libera, capite? Ora avrei potuto gridare, urlare su quel demone e cacciare ogni altra cosa e non se ne sarebbero mai andati finché ciò non fosse stato messo a posto, capite? Vedete, bisogna trovare la causa prima che si possa trovare la cura. Andate da un dottore e dite, ho mal di testa. Beh, potrebbe darvi un'aspirina. Beh, ritornerebbe. Forse avete un problema allo stomaco che sta causando il mal di testa. Forse avete un'infezione da qualche parte che sta causando la febbre, facendovi avere dolori di testa. Qualcos'altro. Dovete ritornare. Quel dottore deve diagnosticare quel caso a fondo finché non trova dov'è la causa. Poi eliminare la causa. Proprio come un buco in un secchio. Se ci versate dentro dell'acqua, l'acqua continua proprio a fuori uscire. Meglio tappare il buco prima, vedete? Ed è, ora ecco dove mi trovo. Cosa devo fare? Ora la cosa più grande nella mia riunione è stata questa. Non viene pregato per ciò. E avevo pregato e chiesto in preghiera per tutti loro, ma dicono, beh, se soltanto tu mi toccassi e facessi questo. E loro vedono accadere quelle cose. Ed è corretto. La Bibbia ha detto, mettono le mani sopra gli infermi ed essi stanno bene. Allora, quando si inizia così, ci ho provato e li ho fatti muovere rapidamente nella fila, imposto le mani su di loro. Ma se essi, la loro vita non è vagliata dallo Spirito Santo per scoprire se c'è qualcosa in essa, non sentono che si è pregato per loro. Qui è seduto il mio segretario e cose che conosce, riceve le lettere, non è vero? Pensano davvero che non si è pregato per loro. Ora, lì mi trovo di fronte a qualcosa. Io credo che se potessi, forse potessi predicare. E non sono un gran predicatore, ma se riuscissi a far vedere alle persone che devono assolutamente confessare tutto a Dio, allora credo che avrei l'autorità per Gesù Cristo di spezzare il potere di qualsiasi demone ci sia. Quando Pietro e Giovanni passarono per la porta che si chiamava Bella, non chiesero mai all'uomo se fosse credente o cosa fosse, o niente di ciò. Pietro disse, io non ho né argento né oro, ma quel che ho te lo darò. Disse, nel nome di Gesù Cristo il Nazareo, levati e cammina. Lo tirò su e lo tenne lì finché le ossa delle caviglie si rafforzarono e se ne andò via camminando. Ora, c'è qualcosa lì su cui sto studiando e voglio che preghiate per me. Benissimo. Lo farete proprio di pregare? Benissimo. Dio vi benedica. Andate a Genesi 22 ora. Leggerò una parte per la lezione prima del servizio di preghiera. Benissimo. Inizieremo con circa il parliamone giusto un po'. Vi dirò cosa faremo. Voglio che prendiate anche Romani 4. Insegnerò un po' sulla fede. Ecco a tutti cosa ci occorre tanto. Non è vero? La fede non è una dimostrazione soltanto, è la sussistenza. La fede stessa è una sussistenza, è una dimostrazione delle cose che i sensi del corpo non dichiareranno. E pensavo forse che nell'insegnare questo stimolerei la vostra fede, vedete? La porterei a un livello in cui Dio possa muoversi in voi e benedirvi. Ora iniziamo a leggere il versetto 8 del capitolo 22, tratta di Abramo. E prima si chiamava Abramo, e poi ricevette il suo nome di sacerdote, anzi il suo nome di padre, che fu Abramo, che significa il padre di nazioni. Ora ascoltate, e Abramo prese le legne per l'olocausto e le mise addosso ad Isacco suo figliuolo e prese in mano il fuoco e il coltello e se ne andarono ambedue insieme. Che scena drammatica qui, molto tempo fa, 1872 anni prima della venuta del Signore, Dio che prevede ora, che parla, che si prepara a fare una parabola. E lui, Abramo, era anziano di 90 anni e Sara, anzi, Abramo ne aveva 100 e Sara ne aveva 90. Sono circa 40 anni oltre la menopausa. Perciò la vita in lei era morta e la vita in Abramo era morta, un anziano a quell'età. E Dio gli apparve quando ne aveva 99 e disse, Abramo, cammina davanti a me e sii integro. Pensateci, proprio a 100 anni, e gli disse cosa sarebbe accaduto. Disse, tutte le nazioni saranno benedette in te perché tu andrai, io ti darò un figlio da Sara. Ora, pensate, a 100 anni! E dunque la Bibbia ha detto così: Abramo, sapete come lui fece il suo sacrificio e tenne gli uccelli lontano da esso finché il sole tramontò, e come arrivò il buio e lo Spirito di Dio scese e gli parlò. E Abramo credette a Dio. Ora voglio trattare quell'argomento: credere a Dio oppure prenderlo alla sua parola. Ora, Abramo non ebbe un gran nuvolo di testimoni come abbiamo noi oggi, perché Abramo stesso era caldeo eppure padre dei giudei, ma era caldeo della città di Ur e fu chiamato fuori dalla sua gente per entrare in un paese straniero. In che modo stupendo ciò simboleggia il cammino cristiano di oggi, che dobbiamo uscire dalle persone che frequentiamo del mondo per entrare in un paese straniero, anzi straniero al primo paese in cui entrammo. E il paese che chiamiamo oggi significa entrare nella via cristiana, camminare con Cristo, separarci dalle cose del mondo. E lui lo fece per fede e soggiornò in un paese straniero, non sapendo neanche dove stesse andando. L'unica cosa Dio disse: esci Abramo e vai in un paese. E lui cercava una città il cui costruttore e fattore era Dio. Ora, se quello fosse ciò a cui fare riferimento nella vita naturale, sarebbe, direi, istinto. Lo chiamereste voi nella sfera naturale, ma noi lo chiamiamo comandi dello Spirito Santo. Dio lo chiamò fuori dalla sua gente, fuori da un paese, la sua propria patria dalla sua gente, e dimorò in paesi stranieri, professando di essere pellegrino e forestiero, cercando una città alla ricerca di una città. Oh my, come ciò si sussegue ancora nei suoi figli, quella sollecitazione di cercare una città il cui costruttore e fattore è Dio, e Dio lo benedì. E poi quando divenne molto vecchio egli disse: ora Abramo, hai camminato davanti a me da integro, e come lo avrebbe benedetto e fatto moltiplicare. Ora, se guardassimo al lato naturale, era impossibile che lui avesse questo bambino da Sara. Tutte le risorse vitali erano finite. Sara ha 90 anni, Abramo 100. Se oggi diceste questo a un dottore, un uomo di 100 anni con sua moglie di 90 che stesse per avere un bambino, sapete cosa farebbero? Li rinchiuderebbero in un reparto episcopatico da qualche parte, dicendo: il vecchio e la vecchia quassù da qualche parte non funziona più. Ma voi non guardate alla circostanza, guardate alla promessa, capite? Se vi mettete a guardare, ora è come forse riguardo alla signora nella sedia a rotelle qui, o alcuni di voi lì col cancro, il dottore dice: tu non puoi guarire. Ora, se ci credete, allora non potete guarire, ma bisogna guardare a una promessa divina. Un vecchio, fummo chiamati a casa sua, lui disse: fratello, vieni a pregare per il mio bambino, ha la difterite nera e si è insidiata nel cuore, e l'elettrocardiogramma fa vedere che il cuore ha ceduto completamente e non funziona. Non volevano farci entrare per pregare per il bambino, ma quando entrò lì, l'interno, il dottore: no signore, non puoi farlo, hai dei bambini tuoi, non puoi farlo. Ma ancora, credere a Dio, persuadere. L'uomo era cattolico, dissi. Ora, dunque, se il paziente fosse in punto di morte e un prete fosse qui per dargli l'estremunzione, lo lascerebbe entrare? Lui non ha figli? E ora, non è quello il punto. Questo è sacro proprio come l'estremunzione, vedi, della Chiesa. Va bene. Alla fine entrammo e ci inginocchiammo accanto al bambino e feci solo una semplice, breve preghiera. Imposi le mani sul bambino, dissi: Signore Dio dei cieli e terra, che creasti tutte le cose, dacci il divino potere di spezzare il potere di Satana su questa vita. Nel nome di Gesù Cristo, Satana, esci dal bambino, egli vivrà. Ci girammo, il padre, grazie Signore, ti ringrazio, la mamma e gli altri iniziarono a sorridere via dicendo. La piccola infermiera era sconvolta, disse, sentite un po', sapete come, disse, va bene avere fede, ma il bambino sta morendo, disse, come potete agire con tanta noncuranza verso di lui? Beh, disse, avete frainteso il dottore, disse, il dottore ha detto che il bambino sta morendo, è rimasto incosciente ora per più di un giorno, disse, avete frainteso il dottore? Il vecchio patriarca disse, no, non ho capito, frainteso il dottore, disse, ho sentito ciò che ha detto, il bambino sta morendo, disse, beh, ma vedi, quando questo elettrocardiogramma fa vedere quel cuore in quella condizione, disse, non si è mai, in tutta la storia mai ripreso, disse, va bene avere fede, ma, disse, essa non può, la fede non può fare niente ora, vedete? Il vecchio, con dito fermo, guardò l'infermiera e disse, signora, lei sta guardando quel grafico, io sto guardando ad una promessa divina. Il ragazzo adesso è anche sposato, va bene. Lui rimase steso in quel modo per circa 24 ore, steso, e tutto ad un tratto quel cuore iniziò a riprendersi. Ecco che funzionava. Capite? Quando viene fatta una promessa divina, Dio è pienamente sotto il giuramento e ha l'obbligo di prendersi cura di ogni sua promessa. E la sua, Dio vale non più di quanto valga la sua parola. Se quella parola è inefficace, allora Dio è inefficace. Quella è Dio. Lo credete? Essa è Dio. La Bibbia ha detto, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio. E io non valgo più della mia parola, e voi non valete più della vostra parola. Se avessi una manciata di grano posta qui, sulla mano, e la mettessi su questo pulpito, non sarebbe mai altro che grano che sta lì. Ma piantate quel grano nel terreno, ed esso produrrà forse uno staio di grano. Capite? Ma il germe di vita, quello, è nel grano. Ma il grano deve cadere nel terreno e morire. Gesù disse, o Paolo credo che lo disse, se il granel del frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Vedete? E quindi questa è Dio, la sua parola. E quando quella parola si ancora in fondo al cuore, oh, se potessi soltanto farvelo vedere, quando quella parola si ancora lì, produrrà proprio ciò che essa ha detto. Farà proprio, essa è Dio, deve farlo. Ma se dite soltanto, beh, so che la parola è lì, sì, è giusto, stanno solo imponendo le mani su di voi. Sì, essa sarà inattiva, proprio così. Non si muoverà perché, oh, io leggo la Bibbia, ma finché non potete far ancorare quella e dire, sì, Signore, è per me, allora accadrà qualcosa, deve accadere. Fino a quel punto è solo parola scritta, proprio così. Ma quando una volta si è ancorata... Ora, Abramo non considerò il suo corpo. Disse, va bene, Signore, avremo il bambino. Potremmo andare avanti per ora, ma non vogliamo occupare troppo tempo. Ora lui arriva al punto in cui nasce il piccolo Isacco. E qui lui sta uscendo dopo averlo ricevuto. E probabilmente proprio... Abramo aveva probabilmente 120 anni. Forse in questo momento 115, 20 anni. Il piccolo Isacco probabilmente di 15, 18 anni. E Dio disse... Ora Abramo disse, voglio che tu conduca quel ragazzo sul monte lassù e lo offra in sacrificio. Ora dopo che lo aveva ricevuto, era stato promesso il padre di nazioni e qui ora l'unica progenie che ha. Egli disse, conducilo su e distruggilo. Doppia verifica. Oh, ma... Vedete? Ora so che eri vecchio e mi credesti e ti diedi questo bambino e ora hai una... Hai un'idea qui, ora la promessa sarà adempiuta perché hai il bambino, ma voglio che tu conduca su il ragazzo e lo uccida. Beh, ora, e se Abramo avesse detto, allora, signore, ora, guarda, voglio chiederti qualcosa. Io qui forse a 120 anni e ho ricevuto questo figlio e la povera Sara stenta a spostarsi. Lei è così vecchia ed è proprio tutta piena di rughe, quasi spacciata. E io sono qui un vecchio, devo appoggiarmi ad un bastone e camminare in questo modo, può a malapena camminare, forse. E io sono così vecchio e il ragazzo è un giovanotto qui, vedo cos'hai compiuto, ma cosa dici sul serio che lo uccida? Per prima cosa ciò mi strapperà il cuore, e poi come sarò padre di nazione, tu hai intenzione di ucciderlo? Ma Abramo non vacillò, disse, sì signore, prende il ragazzo, ecco che vanno. Lui non sapeva come, non era affare suo a mettere in dubbio, obbedì. La signora qui potrebbe dire, come farò a camminare? Forse sei stata paralizzata per molto tempo, non lo so. Forse qualcun altro direbbe, beh il dottore mi ha detto che non potrei vivere, fratello Branham, sto per morire. Non è ciò di cui stiamo parlando? Quella è la cosa naturale, vedete? Se considerate una di quelle, non vivrete mai. Ma bisogna guardare a una promessa che Dio ha fatto, e quella è la promessa, vedete? Il vostro interiore. Questo esteriore è peccato, lo sapevate? Sapete che il vostro corpo è peccato? Ecco il motivo per cui non si cerca di perfezionare quel corpo. È peccato, lo sapevate? È nato in peccato, formato in iniquità, venuto al mondo, proferendo menzogne. E quell'anima è nella stessa condizione finché l'anima non è morta e poi è nata di nuovo da Dio. Allora quell'anima non può morire. L'anima che avrà peccato morrà, ma chi crede in me ha vita eterna. Allora c'è una vita immortale che vive in quel corpo. Ora, è come un flusso che viene dal cielo, come un'essenza all'interno di un uomo. Ora, quella è la parte che è devota, che mette in funzione questo corpo. Ma prima che questo corpo possa mai essere perfezionato, lo spirito lo porterà in sottomissione a Dio per formarvi. Esso darà sempre battaglia, di continuo, lo disse Paolo. Noi non otterremo di più di lui, capite? Paolo disse, quando vorrei fare il bene, allora il male è vicino a me, vedete? Ed è una continua battaglia, la carne contro lo spirito. Ed ecco che vi mettete a considerare la carne. Lo ha detto il dottore, e credo. Guardate com'è pieno di peccato. Allora non potete servire Dio? Dovete sbarazzarvi dei vostri sensi. Dio non vi ha dato mai quei sensi con cui confidare in Lui. Dio vi ha dato il suo spirito per confidare in voi, confidare in Lui. Il vostro senso serve solo per mettere in contatto vista, gusto, tatto, odorate, udito. Ma in quanto a voi, voi stessi, si tratta di quello spirito che vive in voi. E quando quello è stato rigenerato e l'uomo vecchio è morto e l'uomo nuovo è nato di nuovo, quella è una parte di Dio. Allora diventate un figlio di Dio, un discendente del Creatore. Allora potete credere le cose impossibili perché siete composti dal Dio che compie miracoli. Siete parte di Lui. Sarebbe stato naturale per me bere? Mio papà beveva. Sarebbe stato naturale per me far uso di tabacco? Mio papà lo faceva. La mia generazione dietro di me lo faceva. Alcuni hanno detto, perché non hai mai fumato né bevuto? Beh, quando ero solo un bambino, prima che mi avviassi in questo, lo Spirito Santo scese e disse, non farlo. C'è la conversione, vedete? All'inizio. E persino molto tempo prima di quello, il mattino in cui nacqui, quando l'angelo di Dio stava sopra dove mi trovavo io, quel seme, mentre era nel terreno, fu mutato dall'appola. Non capite cosa voglio dire? Afferrate cosa intendo dire? Quindi là dentro c'è uno spirito e da lì c'è la vostra vita immortale. Quindi chi è nato dallo Spirito di Dio non commette peccato. Allora fate mettere a posto la Scrittura. Se l'adoratore una volta purificato non ha più desiderio di peccato o niente più coscienza adesso. Nel Vecchio Testamento l'adoratore entrava e offriva il suo sacrificio, tornava fuori con lo stesso desiderio di peccare. Ma qui, eccolo, prendetelo, Ebrei, ha detto, quando l'adoratore in questo caso che mette le mani sul capo del Figlio di Dio e i suoi peccati sono purificati dalla potenza di santificazione di Dio, non c'è più desiderio lì per il peccato. Oh, ecco dove risiede la vita. Allora, ciò vi rende un discendente di Geova. E allora Satana non può ferirmi senza ferire mio padre. Voi non potete ferire quella bambina senza ferire me. Vi dirò questo, non si possono ferire i vostri figli senza ferire voi. E dunque, non volendo egli che alcuni periscano o soffrano. Ma ora, prima che questa carne qui, prima che la carne possa essere perfezionata, deve morire come è morta l'anima. Dio non ha mai avuto nella sua perfetta volontà che le donne e gli uomini generassero figli sulla terra, lo sapevate? Dio creò l'uomo, lui stesso, dalla polvere della terra. Dopo la caduta, ora non voglio discutere su quello perché sapete che ho delle vedute molto particolari in proposito. Ma dopo la caduta, allora la donna portò figli nel mondo. Dio le disse, perché hai tolto la vita dal mondo, devi portarla nel mondo. Guardate che tipo di vita fu, sulla base del sesso, del desiderio a livello carnale. Ma poi quando quel corpo muore ritorna alla terra, la polvere della terra, allora Dio toglierà adesso lo spirito immortale per il regno di Dio, anzi per il suo trono, il paradiso. E poi alla seconda venuta di Gesù, mia madre seduta lì e mio papà che è andato avanti, non dovranno dare a questo un altro corpo, ma Dio formerà uno che è perfetto e immortale e non può morire. Ora Abramo prende Isacco e si avviano verso il monte. Ora il versetto 9. E giunsero al luogo il quale Dio aveva detto ad Abramo, ed egli edificò quivi un altare ed ordinò le legne, e legò Isacco suo figliuolo e lo mise sull'altare di sopra alle legne. Ora, appena prima di arrivare, posso vederli allontanarsi. Non dissero a Sara dove stavano andando, perché lei avrebbe lanciato un grido. Credo sia stata la fede di Abramo che compì il miracolo nel grembo di Sara, perché lei dubitò, rise pure quando esso disse così. È stata la fede di Abramo. Perciò quindi ecco perché disse, l'orazione della fede salverà il malato, una preghiera individuale, molto può l'orazione del giusto fatta con efficacia. Oh, se solo ve ne rendeste conto che nella vostra mano Cristo ci ha dato l'autorità con il suo nome, con l'essere cristiani, l'arma più potente che il mondo abbia mai conosciuto. La preghiera, essa cambia persino ogni cosa, cambierà l'opinione di Dio, lo farà. Dopo che la morte era stata pronunciata per un uomo, lui pregò. Dio disse al profeta, torna indietro a dirgli che l'ho udito. Vedete in questo la preghiera. Resistete! È stato chiesto a Billy Graham recentemente, Mazzon Bose oggi è lassù a portare il mio libro a Billy Graham in un colloquio, ma e loro vogliono che lo segua in quel posto a Washington ora, in quel vasto auditorium. Possiamo averlo, ma è dunque la volontà del padre? Hanno appena mandato a chiamare ieri sera per andare a Seattle. Hanno una grande riunione in corso là e il capitano Alfarar e tutti vogliono che ci vada ora, che io ci vada. Hanno una riunione del Vangelo, la vogliono, ma è la volontà del Padre? È questo il prossimo punto.
Oh,
Mi hanno chiamato un auditorium libero a Baltimora con 10.000 posti a sedere. Non devo pagare un centesimo per esso. 500 ministri con i loro nomi su un documento lassù a casa ora. Sponsorizzeremo al 100%. Siamo tutti in preghiera in ogni luogo. Ora, padre, dove vuoi che vada? Ecco la prossima cosa. Dimmelo ora e io andrò. Vedete? Ecco. Billy ha detto, sai a cosa deve il mio successo? Ho detto, non ne ho idea. Ha detto, tengo piccolissime riunioni. Ho sentito di queste riunioni. È uscito con una piccola tenda, era là fuori, a Los Angeles, tenendo solo una piccola riunione. E tutto il Northwestern College si è messo a digiunare, pregare, ed io ho mandato giù circa 15 giornalisti e hanno girato nella sua riunione e si è diffuso su tutta la nazione. Quando all'inizio cominciai con queste richieste, qui dissi alla mia chiesa, rimanete sulla faccia a pregare. Dio iniziò a muoversi. Tutto ad un tratto sentii che arrivavano chiamate dall'Africa, da tutto il mondo. Come fece ad arrivare là? Non lo so, la preghiera fu innalzata. Pregate, credete quando pregate. Ecco, credete. Abramo, quando fu vecchio, credette, ed io gli disse di andare, lui obbedì, e nel suo viaggio lontano posso vederlo prendere i servitori e i piccoli muli, e si avviano per raggiungere il monte di Dio. Oh, mi piace davvero questo. Ascoltate questo. Disse al servitore, disse, restate qui mentre noi andiamo fin là, e io e il fanciullo ritorneremo. Oh, oh my, scusatemi, a volte mi sfuggono le emozioni. Il fanciullo e io ritorneremo. Come? Non lo so. Andrò lassù a ucciderlo. Ora, quando lui sapeva in qualche modo, in qualche maniera, che sarebbe ritornato. E qui aveva un coltello infilato nella cintura. E appoggiò la legna sulle spalle di Isacco, e Isacco salì sul monte guidato da Abramo. Bel simbolo, il suo unico figlio che lo porta sul monte, e lo stesso altare su cui stese suo figlio se lo portò sulle spalle fino al monte. Un simbolo di Dio che manda suo figlio sul Golgota con una croce di legno sulle spalle, la stessa croce su cui fu inchiodato e dove Dio non risparmiò il suo proprio figliolo. A quel punto il piccolo Isacco si guardò in giro, disse, padre, disse, ecco l'altare, il fuoco, ma disse, dov'è il sacrificio? Lui disse, Dio si provvederà un sacrificio. Legò il suo unico figlioletto, lo gettò sull'altare, estrasse il coltello e s'accinse a togliergli la vita. Dio, tu lo hai dato. E come iniziò ad abbassare il coltello, un angelo gli afferrò la mano, disse, Abramo, Abramo, trattieni la mano. Proprio in quel momento un agnellino, un montone, belò nella terra selvaggia. Aveva le corna impigliate intorno a delle piante. Abramo si precipitò, afferrò il montone, slegò suo figlio e fece la sostituzione, vedete? E uccise il montone. Allora un Dio parlò ad Abramo, disse, Abramo, ora so che mi ami, non mi hai negato niente. Ora, guardate, per il testo che voglio, leggiamolo nei versetti 13 e 14. Ed Abramo alzò gli occhi e riguardò, ed ecco un montone dietro a lui, rattenuto per le corna d'un cespuglio. Ed Abramo andò e prese quel montone e lo offerse, olocausto, in luogo del suo figliuolo. Sapete chi era quel montone? Era Cristo, lo offrì in sostituzione. E Abramo nominò il luogo il Signore provvederà, che è quel che oggi si dice, nel monte del Signore sarà provveduto. Geova Giara, che fu il primo nome redentivo di Dio. Geova Giara significa il Signore provvederà un sacrificio. Ora, egli era Geova Giara, Era Giova, Rafa, Nissi e avanti in quel modo. Aveva 7 nomi redentivi composti e in sostituzione una vita umana prese un agnello e lo offrì come il sacrificio provveduto, così che in Isacco tutte le nazioni sarebbero state benedette e tramite Isacco venne fuori Cristo. Ed essendo noi morti in Cristo, ci rivestiamo della progenie di Abramo e siamo eredi secondo la promessa. Eccovi, e ciò porta non nei nostri corpi, noi siamo gentili nei nostri corpi, siamo peccatori nei nostri corpi, ma nelle nostre anime, essendo nati di nuovo con lo stesso spirito che era sul fedele Abramo, quella discendenza riposta ci fa desiderare di confidare in Dio, ma il corpo si impaurisce. Oh, se siamo i figli di Abramo, siamo come era padre Abramo. Ora Giova Giara, il Signore provvederà il sacrificio, egli provvide il sacrificio. Ora in Romani, il capitolo 4, iniziamo al versetto 17. Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di molte nazioni, parentesi, davanti a Dio a cui egli credette, il qual fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Capite ora? Allora noi, come cristiani, non guardiamo, percepiamo, vediamo, gustiamo, odoriamo, sentiamo quando parliamo a Dio. Crediamo soltanto a Dio e ciò fu imputato ad Abramo per giustizia. Ora, i sensi sono strumenti mondani, lo credete? Ora, Dio può controllarli, lo ammetto, ma non ci vengono dati per contattare il nostro Padre Celeste, perché egli non è in carne umana. Dio è uno spirito e lo contattiamo con lo spirito per fede, credendo. Ora, se diciamo che quando avevo dei capelli, avevo capelli ondulati proprio come mio papà. Mio papà aveva gli occhi molto vicini, profondi, azzurri. Molte persone dicono, assomiglia a tuo papà o assomiglia a tua mamma. Beh, ho molte cose che sono simili alla mia famiglia. Il mio vecchio nonno costruì il tabernacolo qui. Alcuni dicono, oh, sei proprio come tuo nonno. Assomiglia a tuo nonno, parli come lui, hai una natura come lui. Di che si tratta? È una discendenza che è stata tramandata attraverso quella generazione che io ho qui. Voi assomigliate ai vostri genitori o qualcosa di loro. Avete visto una bambina? Dite, non assomiglia a sua madre? Si comporta proprio come sua madre. Avete visto persone fare così? Ora, se nasciamo dal nostro Padre Celeste, Dio, che chiama quelle cose che non sono come se fossero, deve esserci qualcosa in noi come quello. Capite? Ecco perché un vero cristiano consacrato, che è totalmente per Dio, guarda ciò che Dio ha detto, anziché ciò che si vede o si sente. Quello è ancora l'uomo terreno. Se camminiamo nella carne, non possiamo piacere a Dio. Noi camminiamo secondo lo Spirito, capite? Ora Dio ha fatto ogni cosa più di quanto fosse suo dovere fare. Egli ha mandato profeti e sacerdoti, ha mandato suo figlio, ha mandato lo Spirito Santo, ha fatto ogni cosa ed ha persino giurato per se stesso che avrebbe compiuto queste cose. Ora, quando Dio diventa ricco e profondo qui in fondo, vedete, più avete di Dio qui dentro, più crederete a Dio, perché c'è più di Lui. E più coltivate questo qui in fondo, più potete credere a Dio, proprio come un bambino quando è piccolissimo. Forse non ne sa tanto, ma quando diventa più grande, inizia ad avere più conoscenza di Dio. Ed è quando questo spirito qui dentro prende la natura del nostro Padre Celeste, che è Dio, come io prendo la natura del mio padre terreno dal mio genitore terreno. Ora, guardate, oh, lo amo davvero questo. Ascoltate ora. Dio, il qual fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Lo sapevate? Come creò Dio la terra? Questa terra su cui ci troviamo stamattina. Le persone non vogliono credere nella fede. Come creò Dio la terra? La parlò. Amen. Lo capite? Parlò e il mondo venne alla luce e questo mondo stamane è la parola parlata di Dio ed egli credette alla sua propria parola. Ecco, osservatelo, e se Dio e voi siete un suo discendente, Dio è in voi, egli crederà alla sua stessa parola, benché non si possa vedere, toccare, gustare o qualsiasi cosa, la crederete. Capite cosa voglio dire? Perché Dio in voi crederà alla sua stessa parola. Esatto? Allora non guardate le cose che vedete, guardate le cose che Dio disse. L'uomo non ha molta vittoria quando è abbattuto. So questo con esattezza. Dio compie i miracoli tramite il chirurgo esperto, tramite medicinali. Dio lo fa. L'uomo non lo fa, Dio lo fa. Nel Salmo 103,3 si dice: io sono il Signore che sana tutte le tue infermità. Nessuna guarigione può venire se non tramite Dio. Qualcuno disse: il diavolo può guarire. Il diavolo non può guarire, può fare delle pretese. Come qualcuno che cercando di rifarsi sul manager disse: beh, fratello Branham, disse, beh, mai, Gesù disse, ci saranno molti che verranno a me in quel giorno e diranno: Signore, non ho io cacciato demoni nel tuo nome? E ogni altra cosa del genere. Beh, disse, ciò non significa che sei un cristiano. Egli stava parlando di questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Il fratello disse: ma solo un minuto, quella è la maniera, voi, mucchio di chiesastici, disse, voi mancate di vedere il vero significato della scrittura, fate sempre l'errore nel vostro cuore, insegnando come dottrina la tradizione di uomini. Mancarono di vedere che era il figlio di Dio, dissero, egli è Belzebù, mancarono di vedere le scritture che indicavano chiaramente che Gesù era quello. Egli disse, ipocriti, disse, ben sapete discernere l'aspetto del cielo e non potete discernere i segni del tempo, perché se li aveste riconosciuti, avreste dovuto riconoscere me e riconoscere il mio giorno le cose che dovevano esserci. E vediamo oggi che Dio promise in questi ultimi giorni che sarebbero avvenute queste cose. Qual è il problema delle persone? Sono cieche. Quella potenza demoniaca persino nell'ambito chiesastico. Tu hai detto Gesù non disse mai niente. Loro dissero, noi cacciamo demoni. Gesù disse, non ne sapevo niente. Stavano dicendo cose che non facevano. Oh, noi, qualcuno disse, una certa denominazione di chiesa, lui disse che il predicatore Branham ne guarisca uno e io ne guarirò una dozzina. Dissi, se io ne guarissi uno, tu potresti guarirne una dozzina. Disse, se tu avessi un dono che dici di avere come quello, disse, perché non vai all'ospedale e dici, tutti voi malati alzatevi e venite fuori. Disse, dovranno obbedirti tutti? Dissi, sei un predicatore del Vangelo? Disse, sì signore. Dissi, vai laggiù al locale di contrabbando e di, siete tutti salvati, venite fuori. Disse, potrei se credessero in me. Dissi, così potrei io. Eccovi, la fede nella parola, capite? Voi non potreste salvare nessuno e predicare il Vangelo della salvezza. Non vi rende un salvatore divino, non più di quanto predicare la guarigione divina mi renda un guaritore divino. Ma si tratta della fede nella parola parlata di Dio. E so questo che alcuni di noi hanno più fede di altri e coloro che hanno fede in abbondanza devono pregare per quelli, ma se non vivete il giusto genere di vita fareste meglio ad allontanarvene, il diavolo riderà alla vostra preghiera. Ma quando vivete rettamente e agite rettamente, vi comportate rettamente e avete fede in Dio, Satana tremerà quando parlate, perché Dio si impegnò con giuramento che si sarebbe preso cura di quella preghiera. È vero. Ora ascoltate, Abramo, ormai vecchio, oh, finirò in fretta, ormai vecchio, ben avanzato nell'età, a 100 anni Dio gli aveva dato questo figlio, circa 16 o 18 anni dopo, forse a 118, 20 anni, disse, ora portalo su, distruggilo. E Abramo non vacillò alla promessa. Ascoltate questo. Egli era come Dio. Aveva in sé una parte di Dio perché credeva. Ascoltate. Versetto 18. Il quale contro speranza in speranza credette. Neppure c'era speranza perciò. Eppure lui in speranza credette per divenir padre di molte nazioni. Secondo che gli era stato detto. Così sarà la tua progenie. Ora ascoltate il versetto 19, indossate la giacca, alzate il calice, osservate, e non essendo punto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già ammortito. Ora, se vostro padre Abramo, di cui siete figli, mediante Cristo, non riguardò al suo corpo quando era ammortito, che dire del vostro che è vivo stamane? Capite cosa intendo dire? E ciò avvenne prima che Cristo venisse? Ciò fu prima che fosse fatta un'espiazione, cioè prima che il gran nuvolo di testimoni fosse andato avanti, prima che venisse lo Spirito Santo. E Abramo credette a Dio. Non essendo punto debole nella fede, non riguardò al suo corpo. Non riguardate la vostra malattia, riguardate ciò che Dio ha detto in proposito. Se io avessi riguardato la mia, quando i fratelli Maio mi dissero, tu sei spacciato, sarei stato spacciato, ma non riguardai al mio corpo, non riguardai alla mia malattia, non riguardai a ciò che dissero, riguardai a ciò che Dio disse. Ma quando ero cieco, andando in giro con gli occhiali, non riuscivo nemmeno a farmi un taglio dei capelli. Mi toglievo gli occhiali dal barbiere e la testa mi tremava al punto che dovevo sedermi, lasciargli tagliare i capelli di qualcun altro per un poco, poi ritornavo sulla sedia del barbiere e cercavo di farmi tagliare i miei. E se l'avessi riguardata, ma non riguardai alla cecità dei miei occhi, quando seppi di Dio. Quando il dottore mi disse, un solo boccone di cibo solido ti toglierà la vita. Quando tirai su, mia madre seduta lì come testimone. Mi davano orzata e succo di prugne filtrato. Vissi di questo per un anno, quasi. Dissero, beh, un solo boccone di cibo solido lo stroncherebbe. Iniziai a leggere la Bibbia e trovai Dio nella mia anima. Lessi lì dove diceva tutte le cose che voi domanderete, pregando, crediate che le riceverete, voi le otterrete. Non si era mai detta una preghiera alla nostra tavola. Mi ricordo di papà seduto là nell'angolo. Io dissi, possiamo pregare? Mamma mi guardò e iniziò a piangere e papà non sapeva cosa fare. Io dissi, Dio, avevo la Bibbia appoggiata sul tavolo, dissi, se muoio verrò a casa confidando in te, la tua parola ha detto questo, devo riguardare, o a ciò che ha detto il dottore, o riguardare a ciò che hai detto tu. Ho creduto alla sua parola per un anno e non sono migliorato, sto peggiorando, non riguarderò più a ciò che ha detto lui, riguarderò a ciò che hai detto tu, e chiesi la benedizione. Avevamo fagioli e pane di mais e cipolle, ne presi un piatto intero e iniziai a mangiarli. Il primo boccone che mi entrò nello stomaco sembrò che mi uccidesse. Dovetti tenermi la mano sulla bocca per evitare che risalisse. E continuava a risalire, io lo ingoiavo, risaliva, lo ingoiavo, ma non riguardai al mio stomaco, riguardai a ciò che Dio aveva detto in proposito, non a ciò che sentivo, mi bruciava. Uscii in strada e camminavo per la strada, così l'acqua che mi usciva dalla bocca. Dicevano, come ti senti, Billy? Dicevo, una meraviglia. Passarono i giorni, passarono le settimane ancora proseguendo, stando giù in un fossato, con lo stomaco in quella condizione, tenendomi la mano così, premendo così, cantando, oh quanto amo Gesù, lo faccio depositare, poi ci getto dentro un po' più di roba, gridavo, oh quanto amo Gesù, proprio vomitando quel cibo, risalendo, con tanti giramenti di testa che riuscivo a stento a lavorare. Dicevano, come ti senti stamattina? Billy, ti senti male? Io dicevo, no, mi sento una meraviglia! Poi più avanti, quando testimoniai, qualcuno disse, tu hai mentito in quel momento? Dissi, no, io mai, non parlavo di questi sensi qui nel corpo, essi sono morti, consideravo Cristo che sgorgasse da me. Dissi, stavo prendendo ciò che aveva detto e mi sentivo meravigliosamente in proposito. Eccovi, non riguardate al vostro corpo, non riguardate alle malattie perché sono del diavolo. Esatto, riguardate alla promessa di Dio. Qualcuno, non molto tempo fa, disse, ora, guarda, non puoi predicare la guarigione divina nell'espiazione. Un predicatore battista, intelligente, che era, dissi, ora, non voglio discutere con te dell'espiazione di cui so non hai una base su cui stare, molto fondamentale. Dissi, so che non hai una base, qui c'è una scrittura dalle 40, tirerà fuori tutta la faccenda. Egli è stato ferito per i nostri misfatti, peccato per le nostre iniquità, il castigamento della nostra pace sopra di lui per i suoi lividori. Noi abbiamo ricevuta guarigione. Dissi, dove lo applichi quello? Al Calvario? Dissi, credi ai sette nomi redentivi, nomi composti che appartengono a Gesù? Se egli non lo fu e non lo adempì, e in lui erano quei sette nomi composti, non era Geova Giara. Lì è Geova Giara, il sacrificio provveduto da Dio, e dovrai ammetterlo o dovrai dire che non era il figlio di Dio. Allora se egli è Geova Giara, eppure è Geova Rafa, il guaritore. Perché tutti i sette nomi composti, nostra vittoria, nostra bandiera, nostro scudo, nostro brocchiero, e nostra guarigione, e nostra salvezza, nostro sacrificio provveduto, tutti si trovarono in lui. E quando egli morì al Calvario, annullò principati, risuscitò, allungò le mani e disse, è compiuto, alleluia! I diavoli tremarono, l'inferno fu scosso, è un simbolo per ogni giorno. Ed egli risuscitò il mattino di Pasqua. Sono quel che è stato morto e son di nuovo vivente. Eccolo, Geova Rafa, Geova Manasse, Geova Giara, sacrificio provveduto da Dio. Non si poteva dire niente. Poi là in passato, quando Gesù disse, come Mosè alzò il serpente nel deserto, così conviene che il figlio dell'uomo sia innalzato. E se far luce con quella luce di Dio là, in passato, in un simbolo, guardando su un serpente di rame che era un simbolo, egli disse, devo mantenere la mia parola, devi morire. Il poveretto era tremante. Disse, cosa posso darti prima che ti uccida? Disse, un bicchiere d'acqua. Così andò a prendere il bicchiere d'acqua e lo teneva in mano e tremava così. Non riusciva a tenerlo e disse, ora aspetta un minuto, raddrizzati. Disse, non ti ucciderò né ti toglierò la vita finché non bevi quell'acqua. E lo schiavo la gettò a terra. Cosa farà? Se lui è un uomo giusto, manterrà la sua parola. Se non mantiene la sua parola, non è un uomo giusto. Deve liberarlo. Non importa cosa dicano le leggi del paese. E se Gesù disse qualsiasi cosa voi domanderete pregando, crediate che le riceverete, deve mantenerlo. Egli è giusto. Espiazione o non espiazione, quella è la sua parola. Un ragazzo se ne andò non molto tempo fa in un certo seminario per imparare tante cose che non avrebbe dovuto imparare. Così la sua vecchia mamma si ammalò, uno dei suoi vicini faceva parte di una chiesa del pieno Vangelo, portarono il pastore a casa. Disse, consentimi di portare il pastore quassù a pregare per te. Disse, è un bravo uomo giusto e crede in Dio. Disse, fallo venire a pregare per te. Così lei disse, va bene. Il dottore non poteva fare niente per lei. Così il giovane ci andò, il pastore, e pregò per l'anziana donna e le impose le mani. Secondo Giacomo, o secondo Marco 16, metteranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. Lui andò e impose le mani sulla donna. Qualche giorno lei stava in piedi badando al suo lavoro. Stava bene. Quando suo figlio ritornò a casa dall'università, era così felice, sapete? E nel vedere sua mamma così felice, disse: «Come sei stata, mamma?» Disse: «Davvero bene!» Disse: «Oh, figliuolo, ho dimenticato di dirti qualcosa!» Disse: «Mentre eri via questi 4 anni, disse, mi sono ammalata e... sai, la signora tal de tali quassù fa parte di quella chiesa del pieno Vangelo». Disse: «Il suo pastore venne a impormi le mani, secondo Marco 16, e guarì». Disse: «I dottori non potevano fare niente per me quando ebbi quel periodo di malattia». Disse: «Ecco come sono guarita». Lui disse: «Beh, mamma, voglio informarti di qualcosa». Disse: «Certo, altrove all'università noi impariamo questo». Disse: «Gli ultimi 9 versetti di Marco 16 non sono ispirati». Disse: «Vi furono inseriti dal Vaticano». Disse: «Non c'è storia che dica che quella parola lì sia ispirata». E la piccola donna disse: «Lode a Dio, lode a Dio!» Lui disse: «Che ti prende, mamma?» Lei disse: «Se Dio ha potuto guarirmi con parole che non sono ispirate, cosa potrebbe fare con quelle che sono ispirate? Eccovi, se egli ha potuto fare quello con parole non ispirate, cosa farebbe con quella che è ispirata?» Quando ci sono 600 e più promesse dirette alla Chiesa negli ultimi giorni che queste cose avverranno, e la sua potenza è ancora la stessa. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Qualsiasi cosa domanderete pregando, crediate che le riceverete. Se voi dimorate in me, la mia parola in voi, voi domanderete ciò che vorrete e vi sarà fatto. Farete le cose le quali io faccio, anzi, maggiori di questo, quando me ne vado al Padre. Ecco, io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Dovunque 2 o 3 sono radunati nel nome mio e si accordano su qualunque cosa la chiederanno, la riceveranno. Lascia stare, fratello, è la volontà di Dio farlo. Sì, è soltanto Satana che ve ne sta privando. Credete a lui. E contro a speranza in speranza credete, per divenir padre di molte nazioni, secondo che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E non essendo punto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già ammortito. Non circostanze, non ciò che qualcun altro ha detto, e se qualcun altro è morto quando hai la stessa cosa, non riguardatelo, capite? Essendo egli d'età presso di 100 anni, né all'ammortimento della matrice di Sara. Lei fu inclusa in questo. Dio non diede mai la promessa a Sara, diede la promessa ad Abramo, ma Sara fu inclusa. Egli fece la promessa in Cristo Gesù e io fui incluso in lui. Anche voi lo siete stati, vedete? E non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio, anzi fu fortificato per la fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente accertato che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo, laonde ancora ciò gli fu imputato a giustizia. Ora, non per lui solo è scritto, non fu imputato che a lui, ma ancora per noi ai quali sarà imputato, i quali crediamo in colui che ha suscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato per le nostre offese ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Oh, fratello, ciò proprio, posso proprio colpire in faccia il diavolo con questo per 365 giorni all'anno. Vedete, tu sei un bugiardo. Lì è la parola. Io sono guarito. Se qualcuno viene e ve lo mette addosso, se qualcuno uscisse qui e vi facesse un qualcosa di qualche genere e vi fa guarire, ciò non vi ispira. Ma ecco di cosa si tratta. Chi crede, io sono guarito ora. Se Dio scendesse a guarirmi in modo certo, subito, con un miracolo, non sarebbe così grandioso come sarebbe se posso vedere la promessa di Dio e stringerla nel cuore. Sto lì, posso dire, Gesù mi sta guarendo ora, perché ho accettato la sua parola, e se nel mio cuore, ora egli sta intercedendo per me dinanzi al Padre, starò bene. Ecco cosa Dio ama, mi tengo lì sulla sua parola e dico proprio così, mi sta guarendo ora, ogni giorno. Così fu per la donna con il bozzo. Posso vedere, le diedi proprio qualcosa da fare. Così non ne voleva affatto, ma era felice. Disse, oh, guarda, guarda. E il giorno dopo era circa così tanto. Poi il giorno dopo circa così tanto. Lo mise tutto insieme e disse che quello non può essere sbagliato. Vedete? Eccovi. Quando Elia aveva serrato i cieli così che non piove per lo spazio di 3 anni, Elia fece così che non piova per 3 anni e 6 mesi, e quando chinò il capo tra le sue piccole vecchie ginocchia secche, probabilmente se si fosse presentato alla vostra porta stamane lo avreste fatto scappare via. La peluria tutta sparpagliata sulla testa come non so cosa, avvolto in un vecchio pezzettino di pelle di pecora, così, e un orciolo d'olio, un bastone, ed ecco che arrivò. Quella testa pelata che luccicava. Si sedette lì, abbassò le ginocchia, la testa giù, tra le ginocchia e pregò. Dio, il problema è eliminato ora. Israele si è pentito. Vieni, Signore, mandagli la pioggia. Come quella donna l'altro giorno quando il peccato è uscito. Ho detto, Satana, non puoi tenerla. No, Signore. Ecco. Vieni, Signore, benissimo, il problema non c'è più. Lui pregò 6 volte, tornava giù, quello non lo fermò, continuò a pregare, proprio così. Dopo un po' Gehazi si alza il suo servitore, guarda, e ritornò e disse, oh, vedo una piccola nuvola della misura circa del palmo della mano di un uomo. Dunque, i cieli, non aveva piovuto per 3 anni e 6 mesi. Rame, il rame parla di giudizio divino, l'altare di rame, giudizio sulla nazione che aveva dimenticato Dio. Cieli di rame, mi piacerebbe avere il tempo per approfondirlo. Ma allora l'incredulità l'avrebbe preso e buttato via. Beh, se questo è tutto ciò che puoi mandarmi, sì. Ma cosa vide Elia quando vide girare la primissima ruota? Oh my! Disse, sento il suono di un rumore di pioggia. Nessuna nuvola più grande di così. Cosa avrebbe fatto per adeguare una nazione? Beh, se la nuvola è così, fa così caldo in quei cieli che l'avrebbe vaporizzata, il vapore si sarebbe dissolto così. Ma appena Elia vide il primo segno, il primo piccolissimo movimento, disse, sento il suono di un rumore di pioggia, quando è solo una nuvola così grande. Fratello, credo il proprio ora in questo minuto che la potenza dello Spirito Santo che è in questa sala per calmare ogni malato che c'è, così che possiate sentire la nuvola della misura del palmo della mano di un uomo gridare e urlare. Sento il suono del rumore di perfetta guarigione. Dio è obbligato. Voi rifiutate, dite, beh, non ho ricevuto niente. Allora moriranno le calde ondate dell'inferno e del dubbio lo faranno svanire dalla vostra anima. Ma quando riceverete quel piccolo granello di seme, schieratevi con esso. Non è come la roccia di Gibilterra, è come la roccia dei secoli. Rimaneteci e sentirete il suono del rumore di pioggia. Voi siete un figlio di Dio. Satana vi ha messo addosso quell'afflizione e sapete cosa? E Cristo ha già guarito ognuno di voi. Un peccatore viene all'altare e dice, fratello Branham, io sì, voglio che preghi per me. Io voglio essere buono, ma io proprio prego per me. E ritorna al suo posto. La sera dopo dico, quanti vogliono essere salvati? Ecco che lui si alza. Puoi essere salvato, giovanotto? Sì, signore. Beh, perché non sei salvato? Non lo so. Dissi, sei solo... Il diavolo sta trattenendo quel ragazzo, ecco tutto. Lui vuole agire bene, ma c'è uno spirito, una potenza che non lo lascia essere giusto. Ora, alleluia, ecco, non fa meraviglia. Dio non permetterebbe mai che un autentico uomo di Dio dica mai di poter guarire qualcuno. Cristo lo ha fatto quando morì. Io non potrei salvare nessuno, né nessun altro può salvare qualcuno. Solo Dio. E Dio non può salvarvi perché l'ha già fatto. L'unica cosa che bisogna fare è accettarlo. È già compiuto. Io non fui salvato 20 anni fa. Fui salvato 1900 anni fa. Ma 20 anni fa lo ricevetti e l'accettai. Se non lo fosse al primo peccato che avessi fatto, Dio mi avrebbe tolto dalla faccia della terra, perché disse che lo avrebbe fatto e deve mantenere la sua promessa. Io fui guarito 1900 anni fa, ma devo accettarlo. È l'unica cosa che mi trattenne dall'essere salvato quando avevo 12 anni, perché uno spirito era sospeso su di me. Un diavolo diceva: aspetta ancora un poco. Ecco perché non siete stati salvati quando siete arrivati all'età della responsabilità. Uno spirito, siete entrati in una folla e quello si è librato su di voi e ha continuato a essere sospeso su di voi. Volevate agire correttamente. Non c'è nessuno che sia sano di mente che non voglia agire correttamente, ma c'è qualcosa che non vi lascerà agire correttamente. È così? È il diavolo. Alleluia! Cristo pagò per la vostra guarigione e la vostra salvezza. Ora, ecco, preparatevi! Egli incaricò la sua chiesa di cacciare quei demoni. Eccovi, nel mio nome cacceranno demoni. Non guarirete nessuno, ma caccerete il diavolo da loro, così che possono accettare la guarigione che ho già compiuto. Proprio così. Predicatori sono stati sul palco e hanno predicato il Vangelo. I demoni sono messi in fuga. Uno viene all'altare nella convinzione, dice: voglio essere salvato. Lui non ha mai salvato l'uomo, caccia il diavolo proprio così e quello è salvato. È venuto, ha accettato la sua salvezza. La stessa cosa con la guarigione divina. Voi malati qui stamane, credetelo e siete nati di nuovo e siete figli e figlie di Dio. Cristo vi ha già guariti. L'unica cosa che vi trattiene dallo stare bene stamane è uno spirito sospeso su di voi che non vuole lasciarvi completamente uscire lì e credere alla promessa di Dio che egli lo ha compiuto. Proprio così. Ora, quello è il mio mandato. Ecco cosa mi ha dato Dio e ciò che dà ad ogni predicatore del Vangelo che crederà: la potenza e l'autorità di abbattere quello spirito. Credo con tutto il cuore che ogni potenza demoniaca che è qui presente in questo minuto sia già abbattuta. Lo credo. Credo che ci sia ogni malato qui presente, che proprio ora si sente molto diverso. Se è così, alzate la mano. Voi che eravate malati, vedete lì. Voi, cosa vi succede? Quel diavolo si è staccato da voi, deve farlo. Fede viene dall'udire, udire della parola. Gesù Cristo morì per voi. Potete essere guariti proprio ora per adempiere quel mandato. Voi che siete malati qui stamane, o avete, o siete entrati qui in quella condizione, mentre quello spirito è su di voi, mentre sentite lo spirito di Dio sta diventando, oh, mi dispiace, e ben oltre, tutti voi che siete malati, eravate malati quando siete entrati qui, voglio che veniate qui così che possa adempiere il mio mandato. Sono in obbligo verso il mio Signore. E le mie affermazioni, quando un angelo divino mi apparve alla nascita e mi incaricò a 12 anni e mi inviò qui fuori qualche anno fa e disse queste cose, ed è indiscutibile in tutto il mondo. Demoni e miscredenti e scettici e agnostici e modernisti e comunisti e ogni altra cosa lo hanno attaccato sulla base dei modi di dire che era. Alcuni di loro hanno detto spiritismo, alcuni di loro hanno detto è l'opera di demoni, e l'altro ha detto è una telepatia mentale. Ogni singola volta che si sono sollevati contro, l'Iddio Onnipotente è stato davanti a me e l'ha vinto, proprio così. Prendetelo ovunque vogliate, in qualsiasi nazione vogliate, ogni nazione in cui sono entrato, ogni città quasi, ho avuto da combattere quella cosa. Dicono, è telepatia mentale. Dicevo, portate via da qui quelli che pensano che sia telepatia mentale. Portate via tutti quelli che sanno tutto di me. Portatemi il paziente. Dicevano, è spiritismo. Io dico, allora se io con lo spiritismo vinco anima a Gesù Cristo e sconfiggo demoni, cosa fate voi con quello che avete? Giudicate dai loro frutti, disse Gesù. Li riconoscerete. Avete mai visto uno spiritista cacciare demoni? Non lo vedrete mai. Proprio così, dissi, Gesù disse, dai loro frutti li riconoscerete. Dissi, nell'ultimo paio di anni, per la grazia di Dio, ho vinto 350.000 anime a Cristo. Voi cosa avete fatto? Uno mi incontrò qui fuori e disse che una certa donna gli aveva detto che era un diavolo e tutta la mia opera era compiuta nel diavolo. Si ritirarono dalla chiesa di qui e hanno un gruppo che è andato con loro e in quella maniera. Dissi, cosa avete fatto voi? Fatemi vedere i frutti. Le iniziò laggiù e Dio la diradicò e gli disse, ogni tralcio che il nostro Padre Celeste non ha piantato sarà diradicato. Quando stabilì questo tabernacolo all'angolo e inginocchiandomi qui su un cumulo di erbacce di stramonio e vecchie erbacce per cavalli qui e questo proprio su questo pulpito stamane quando era uno stagno, Dio disse io lo benedirò. Qui si levarono falsi profeti, dissero, ho visto auto muoversi avanti e dietro e ho visto le pietre staccarsi, ciò avvenne 20 anni fa e oggi sta ancora continuando a navigare e continuerà a navigare perché fu costruito qui su sudore e lacrime di preghiera e la promessa di Dio, esso vincerà. Sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Eccovi, sì signore, non prestate attenzione a ciò che dicono. Ho imparato la mia lezione ascoltando persone che non sanno di cosa parlano. Io ascolto una sola persona che è l'Onnipotente Dio. Gesù disse, d'ora in poi chiedete nel mio nome, chiedete al Padre nel nome mio e lo rete. Io lo credo. Una volta a Arlington, Texas, questo è ciò da cui stavo cercando di allontanarmi, mi sta ardendo nel cuore. Vennero lì e ce l'ho nel mio libro di testo di una cosa, si diceva che io fossi l'FBI era lì per smascherarmi, che io ero un diavolo. E ministri, è un gruppo di loro lassù nei dintorni da qualche parte sopra Houston, dirò il nome del luogo tra un minuto, misero fuori un gran mucchio di volantini e li distribuirono tutti su ciò, in quel modo nell'auditorium, e dicevano che io ero Simon Mago, che cacciavo demoni come Simon Mago, stregoneria. Così ecco, quella sera c'erano state due ragazze che erano state guarite lì e si presentarono piangendo e tutto. Dissero, beh, dovresti... hanno detto che stavano andando a casa, avevano paura. Hanno detto, l'FBI ti prenderà, fratello Branham. E questa ragazza è diventata sana di mente quando hai visto quella visione su di lei. E io, lui disse, io ho sbagliato, forse ho causato il problema. Dissi, oh, tu hai paura, dissi, hai visto Dio il guaritore, non è vero? Dissi, osservalo come guerriero, osservalo in battaglia, vedi quanto è grande Dio come guerriero in battaglia. Quella sera uscì, dissi, tutti quanti in questa, qui, nella mia campagna, il signor Bachter, mio fratello, e le due giovani signore che sono state guarite, e coloro che il ministro ha detto oggi che eravate inclusi in quelli, voglio che usciate dall'edificio. Uscirono dall'edificio, dissi, ora, ho un foglio qui che il custode dell'auditorium è uscito e ne ha tolti migliaia dalle macchine, ha assunto dei bambini messicani per andare a prenderli. Dissi, ho qui un piccolo avviso che dice qui stasera che sono Simon Mago e sarò smascherato dall'FBI qui stasera. Dissi, benissimo, FBI, mi trovo sul palco nel nome del Signore Gesù Cristo. Vieni sul palco ora e smascherami. Dissi, se sto facendo qualcosa al di fuori della Bibbia, dell'Onnipotente Dio, vieni qui e smascherami. Dissi, dove sei? Migliaia seduti là e tutti piangevano. Dissi, sto aspettando l'FBI. Secondo il vostro documento qui, mi avreste smascherato stasera. Proprio in quel momento aspettai qualche minuto e sentii venir fuori quello spirito. Dissi, non si trattava dell'FBI, non sono un criminale. Dissi, ogni volta che un agente dell'FBI viene nella mia riunione, vengono salvati. Il loro capo fu salvato nella mia riunione, il capitano Al Farrar. Dissi, dissi, nessuna FBI compie qualcosa del genere. Dissi, quello che sono due predicatori sviati. Guardai, era sospesa lassù e c'era un'enorme cosa nera sospesa sul pubblico. La vidi muoversi proprio in alto, così nella seconda balconata. Dissi, proprio là sono seduti, uno con un completo bianco, uno con un completo grigio, e si abbassarono così. Dissi, non abbassatevi, pensavo mi avreste smascherato. Avete l'aspetto di qualcun altro, dissi, siete due predicatori sviati, non avete niente a che fare con ciò. E dissi, ora, se io sono Simon Mago e caccio demoni con la stregoneria come dite che sono, e voi siete santi e giusti con Dio, scendete sul palco. Se sono Simon Mago, cadrò morto. Se voi siete Simone, se siete voi quelli nell'errore, cadrete morti. Venite giù, ora, vedremo chi ha ragione. Proprio così li sottoposi a una sfida. Tennero il capo abbassato, io dissi, non abbassate la testa in quel modo. Disse, ora, gente, voi vedete chi è nel giusto e chi nell'errore. Loro hanno paura? Ed ecco che se ne uscirono da là sopra, se ne andarono proprio il più in fretta possibile. Dissi, vedo che se ne stanno andando. Forse può essere che stiano venendo qua giù. Se ne uscirono dall'edificio il più in fretta possibile giù, per le scale. Rimasi là e aspettai. Dissi, ora vedremo. Fateli venire sul palco, che Dio faccia vedere chi è chi. Proprio così. Dissi, se sono nel falso, allora Dio lo mostrerà nel falso. Se sono nel giusto, Dio testimonierà sempre per il giusto. Come avvenne a Houston, quando quel predicatore battista disse che era un demone e così via, e vedete cosa ebbe luogo, quando scese l'angelo del Signore. Ora, sapete cos'è accaduto? Non ne abbiamo più visti. Quella sera il Signore diede una vittoria in quel luogo di cui ancora si parla a Harlingen. Vedete? Io e il Signore l'ho piantato. L'adacquerò giorno e notte che qualcuno non la strappi dalla mia mano. Venite ora, ragazzi, volete raggiungere il piano davvero in fretta? I malati o chi sta male, venga intorno all'altare proprio velocemente ora. Abbiamo solo circa 10 minuti qui e vi libereremo da ogni potenza demoniaca che indugia su di voi nel nome del Signore Gesù. Io do loro il mio nome e l'autorità. Cercando questo perché credo che Dio mi stia ordinando di fare così. Lo credo, se posso soltanto portare le persone a crederlo. Allora se questo non ha successo, allora credo che il Signore ho un velo dinanzi a Lui. Ritornerò proprio direttamente con la visione, solo uno o due o tre o quello che posso raggiungere in una serata. Siete stati nelle mie riunioni, ciascuno di voi. Non avete mai visto una di quelle volte che ciò non fosse perfetto? Vi dirà dov'è il vostro peccato. È l'unica cosa che può fare. La guarigione è già vostra. L'unica cosa è dunque, si tratta di peccato, forse una cosa che state facendo nella vita che non è giusta, oppure un demone sospeso su di voi che non vuole lasciarvi credere. Ora, sapete, se non lo è, Gesù disse qualcosa di sbagliato. Ogni cosa è possibile a chi crede. Esatto? Allora è riposto in voi, non in Dio. Se dicessi qui, se dicessi, sta qui, se vuoi, hai bisogno di una banconota da un dollaro. Credo di averne una, benissimo. Se c'è una banconota da un dollaro, è già provveduta per il bisognoso. Se lo è vostra, se verrete a prenderla. Io non devo fare altro riguardo a ciò, l'ho esposta lì, esatto? Dunque Gesù, quando morì, vi ha guariti. Egli è stato ferito per il vostro misfatto, per i suoi lividori siete stati guariti. Tempo passato, sta a voi ora. Venite a prenderla, è vostra. Io credo, nel mio nome cacceranno demoni, lo credo. Egli me lo ha lasciato compiere in precedenza e credo che me lo lascerà compiere stamattina. Lo credete? Benissimo, che la fine qui si sposti proprio indietro da questo lato, tutti voi laggiù, così posso pregare. E mentre prego e caccio lo spirito cattivo, così le persone possono tornare ai loro posti lungo quella parete. Se volete, fratelli, spostatevi dritto su questo lato. Ora guardate qui, a cosa serve scherzarci e credere a qualcosa a metà? Dov'è quella signora che stava sulla sedia a rotelle? Tu, signora, a cosa? A cosa serve stare seduta lì? Gesù Cristo ti ha sanata, certamente ti ha sanata. L'ho visto condurre una donna poco fa, credo che sia l'uomo che sta qui conducendo, forse sua moglie lì, è disabile o dell'altro. Signora, non occorre che tu stia in quella condizione. Una signora ha detto che aveva una ragazzina qui, un bambino. C'era qualcosa che non andava in lui e ogni genere di malattia, altro, sordo, muto e cieco, qualsiasi cosa. Non c'è bisogno di fare così. Chiniamo i capi, voglio che crediate. Oh Dio, nostro Padre Celeste, vengo a te stamane come tuo servitore. Signore, ho predicato la parola, è la tua parola, non è la mia. E so che sei qui per guarire le persone e farle stare bene. Credo che lo farai, caro Dio, e ti prego di avere misericordia. Signore, rendendomi conto che queste visioni, l'unica cosa che possono fare è rivelare i peccati delle persone. Ma Signore Dio, possa lo Spirito Santo farlo proprio ora, possa rivelare in ogni cuore l'ostacolo. Se c'è qualche peccato nella loro vita, allora possa essere perdonato proprio adesso, Signore. Prego per mezzo del nome di Gesù Cristo. E possano questi, un gruppo qui oggi, essere come quelli dell'altra sera. Possa esserci una perfetta liberazione con ognuno di loro. Possano essere guariti stamane, ritornare mercoledì sera felici, giubilando e rallegrandosi. Concedilo, Padre. Ora, sull'autorità della tua parola, vado avanti a cacciare demoni per adempiere alla tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Ora, Satana, so che stai trattenendo queste persone. Una cosa cupa, tetra, orribile, si sta trattenendo su di loro, dicendo, beh, farò un tentativo, ma voglio parlarti. Io prendo posizione per loro, tra loro e Dio stamane. Sono come servitore del Dio Onnipotente. I miei peccati sono svaniti mediante il sangue di Gesù Cristo, con fede divina che ho in Lui, qual è il Figlio di Dio. E dichiaro, e la Bibbia lo dichiara prima, e io parlo come la Bibbia, che Egli ti spogliò di ogni potere che tu abbia mai avuto al Calvario. E la Bibbia dichiara che i suoi discepoli devono eseguire questo mandato che egli aveva qui sulla terra fino alla fine dell'epoca. E io sono suo discepolo, quindi stamattina vengo come rappresentante. Un rappresentante di Gesù Cristo, delle sue azioni. Sono inviato al suo posto. E ogni volta che chiamo la persona, il tuo potere si spezzerà e la persona sarà libera e uscirà da qui e starà bene. Ti sfido nel nome, il nome di Gesù Cristo, per mezzo del suo sangue io prendo posizione e lascio ogni persona su cui impongo le mani. non nella mia santità, non nel mio nome, perché il mio nome non significa niente per te. La mia santità non significa niente. Io non ne ho, ma non riconoscerai il mio nome, ma riconoscerai Gesù e uscirai. E ti sto parlando. Lancio ora una sfida, e se cerchi di trattenere una di queste persone, possa la maledizione di Dio venire su di te, possa tu uscire, togliere la mano da questi cristiani, la tua sudicia mano ripugnante che affligge e invalida e fa ammalare queste persone e gli dà malattie. Togli la mano nel nome di Gesù Cristo. Nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ti chiedo di alzarti nel suo nome, andando a casa perfettamente in salute, per glorificare Dio. Alzati, e le persone possono alzare la testa. Dio onnipotente, autore della vita eterna, donatore di ogni buon dono, manda le tue benedizioni su quest'uomo che sta qui, sapendo che questa è l'unica possibilità della sua vita che sia mai di nuovo un uomo normale, con i fianchi e gli arti tutti in questa condizione, su queste stampelle ha camminato. Vuole ritornare a casa sua per testimoniare alla gloria di Dio. Ha percorso molte miglia per arrivare qui. E Padre, prego che questa sarà l'ora in cui dirà nel cuore: se altri possono, posso pure io. E tu moristi per me, per liberare, lo stesso come hai fatto per altri. Concedilo, Padre. Quindi tu, demone, che hai reso invalido il suo corpo, vengo nella sfida di fede contro di te per sfidarti in questo duello. Io ti comando per Gesù, il Figlio di Dio, esci dall'uomo. Siate riverenti da tutte le parti. Tenete il fratello. Ora, solo un minuto, non è nessun suo. Non siate agitati, amici. La presenza del Signore è vicina. Siate davvero i più riverenti che potete. Dentro e fuori, il poveretto è venuto qui. Non camminerà più senza stampelle se Dio non lo aiuta ora. Questo sarà, è venuto qui, peggiorerà più di quanto sia stato se non viene guarito. Probabilmente dovranno trasportarlo fuori se non è guarito, perché Satana, se lui riesce a trovare abbastanza potenza da abbatterlo, lo abbatterà subito se può. Così ora o lo abbatterà o Dio lo libererà e lo sanerà perfettamente. Ora ciascuno, quanti qui presenti credono che Dio mi abbia mandato a liberare stasera quest'uomo per mezzo di suo figlio Cristo Gesù? Benissimo. Ora siate davvero molto riverenti. Tenete i capi abbassati. Lo credi con tutto il cuore, Signore. Credi che prenderai queste vecchie stampelle e le getterai nella macchina e andrai a casa e le porterai sulle spalle domani e camminerai su e giù per le strade della tua città testimoniando per Dio. Non hai la vita che ti è rimasta, fratello? Dalla la gloria di Dio. Lo servirai? Lo servirai? Ci hai pensato di recente, in ogni caso, è vero? Hai pensato a un cammino più vicino. L'altro giorno hai detto, se io, Dio, soltanto mi guarisse, camminerei più vicino a Lui. Proprio così, lo hai detto. Poi un'altra cosa, quando eri, ti vedo che eri in un'auto recentemente e stavi parlando a qualcuno riguardo a quelle cose. C'era un uomo seduto sul sedile anteriore mentre tu eri seduto su quello posteriore, è vero? Stavate scendendo per una strada, risalendo una piccola altura, girando a destra, quando ne stavate parlando. È la verità? Non ti sto leggendo il pensiero, Signore. È Dio ora. E ora inizia a sentire quello di cui sto parlando. Ora è il momento della tua liberazione. Dio onnipotente, ora entra la potenza della tua presenza qui. Sta qui per liberare quest'uomo. Oh Dio eterno, autore della vita, manda le tue benedizioni su di lui mentre lo benedico nel nome di tuo figlio. Concedilo, Signore, per mezzo di Gesù Cristo. Tu, demone che hai reso invalido quest'uomo, mio fratello, lui ha fatto la sua confessione, i suoi segreti sono stati detti, è qui ora per camminare, non puoi trattenerlo più, lui vuole glorificare Dio, lancio una sfida contro di te, nel nome di Gesù Cristo, per un dono di guarigione, conferitomi da un angelo, ti comando per Gesù, il figlio di Dio, esci da lui. Ecco, se ne va. Tenete i capi abbassati da tutte le parti.